Signore Gesù, grazie per quello che hai parlato a noi e quello che hai già compiuto della tua parola meravigliosa. Signore, siamo molto grati a te che possiamo collaborare a te, con te. Grazie per questo privilegio. Ti lodiamo stamattina. Non piangere. Vedi, ha vinto il leone della tribù di Giuda. Così abbiamo iniziato questa conferenza e voglio fortificare questa parola ancora di più. Ha vinto il leone di Giuda. Colui che installa dei reggenti e li toglie di nuovo. Questa parola non era attuale solo durante il tempo che la Bibbia è stata scritta, ma vale anche per oggi. Anche i reggenti di oggigiorno, quelli che si prendono, pensano di essere così importanti per questo mondo, è il Signore che li installa e li toglie. E il Signore, Lui definisce i tempi e definisce anche i limiti. Così lavora il nostro Signore oggi, fratelli. E noi vogliamo vedere nuovamente ogni giorno questo leone. Quando veniamo attaccati nei nostri pensieri o veniamo sviati, possiamo sempre ripensare, Amen, Signore. Tu sei colui che definisce i tempi e definisce i limiti. C'è un tempo da qui a lì dove succede questa, una certa cosa, anche persino guerre mondiali il Signore può usare per arrivare alla meta. Se la seconda guerra mondiale sarebbe ancora stato durato più tempo, 5 anni di più per esempio, lo Stato di Israele non sarebbe potuto essere fondato in quel preciso anno. E anche questa pandemia, fratelli, terminerà a un certo punto, perché il Signore è colui che detta i limiti, detta i tempi. E come l'abbiamo sentito ieri, questo è il mio prediletto figlio, ascoltatelo. Non ascoltate cose su di lui, che parlano di lui, ma ascoltate la sua voce. Devi distinguere se qua sta parlando solo una persona o parla veramente il Signore. E ve lo dico in modo molto diretto, ogni cristiano può parlare di Cristo, ma non è mai una garanzia che questa parola di un fratello o di una sorella è veramente il Signore. Non devi essere chiaro su questo. No, anche un fratello può parlare della sua mente corrotta, della sua mente caduta. Dobbiamo udire veramente la voce del Signore stesso. E questi sette spiriti che sono mandati su tutta la terra. È ciò che vogliamo toccare, come è stato anche fortificato, sottolineato stamattina, il Signore ha una opera. Ieri sera avevamo il titolo L'opera del Signore. Non è stato chiesto quale opera è l'opera di Dio? Perché ce n'è solo una. C'è una sola opera. Tutte le altre opere sono opere umane. E già nel Nuovo Testamento il Signore ha reso molto chiaro questa differenza. nel momento dove Pietro ha avuto una buona idea, quando il Signore ha parlato della sua morte, che faceva parte della sua opera per ricevere poi la Chiesa, Matteo 16, 22 dice: questo non ti deve succedere. E se lo vediamo un po' con dal punto di vista di ieri, se il Signore vuole con tutta la sua forza compiere questa opera e per ricevere la Chiesa deve passare attraverso morte e risurrezione, e se qualcuno viene e dice no, non ti succeda questo, e il Signore risponde in versetto 23 di Matteo 16: ma Gesù voltatosi disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. È ciò che ha turbato le persone di allora. Il Signore deve rimanere qua, deve essere, diventare il nostro nuovo re, deve liberarci da questi, dai romani che ci stanno sopprimendo. No, il Signore dice, vattene dietro da me, Satana. Questo era un altro ambito. Pietro non lo conosceva ancora. Non sapeva che il Signore era in una sfera completamente diversa. Le cose degli uomini. Che cos'è l'uomo? Dice il salmista una volta. L'uomo svanisce. Come un soffio. E i pensieri, le mete, tutte le nostre opinioni che abbiamo di un uomo, in quel momento che questa persona muore, sono via. Sì, puoi forse leggere qualcosa o vederlo nell'internet, quello che ha detto una persona di un certo argomento, ma è tutto passeggero. E se invece vediamo dall'altra parte questo altro regno, e lo leggiamo in Giovanni capitolo 18, vediamo un po' la situazione dove il Signore sta davanti a Pilato.
Da fragte Pilatus ihn nämlich in Vers 33.
In versetto 33 Pilato dunque ti chiede: sei tu il re dei giudei? Cioè colui che poi prima o poi si ribella contro i romani? E Gesù come gli risponde? In versetto 36, Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Punto. Possiamo dire sì, ma un momento, ti ho posto un'altra domanda. Ma la risposta del Signore è: il mio regno non è di questo mondo. Questo leone, questo agnello sul trono, ha un regno. E che regno è?
Kann jemand mal oder vielleicht die Geschwister in Karlsruhe können mal vielleicht vorlesen?
Fratelli a Karlsruhe possono leggere Ebrei 12, 27 a 28. Ebrei 12, 27 a 28. Or questo, ancora una volta, sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Amen. Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Non giunto il versetto 29. È bene di avere un certo timore ed è bene anche di avere sempre di nuovo questa, vedere questa differenza. Ciò che è stato creato, perché prima parla della terra e del cielo che viene scosso, dice ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. È importante che ciò che tutte le cose delle quali si occupano oggigiorno gli uomini sulla terra, vediamo che tutto viene scosso e viene tolto. Prima o poi anche tutte le regole che dobbiamo aspettare durante la pandemia verranno tolte. Anche a me non tutto piace. Ma il Signore mi porta a un regno completamente diverso. Il mio regno non è di questo mondo. È una sfera completamente diversa, un ambito diverso. Nella sua ultima preghiera il Signore ha fatto molto chiaro che noi non siamo di questo mondo. E questo mondo perciò ci odia. Come anch'io non sono di questo mondo, dice il Signore. Questo ci mostra che è un ambito diverso, ma il Signore prega, prego di preservali dal maligno. Il Signore sa che noi siamo, possiamo essere sviati dalle cose mondane, ma dobbiamo sempre di nuovo pensare alla sorgente. Da dove derivano tutti questi pensieri, tutti i nostri concetti umani? Ci occupano perché così noi siamo, non abbiamo più spazio per pensare alle cose del Signore. Dobbiamo essere molto attenti perché il Signore cerca, perché il nemico cerca sempre di influenzare il nostro modo di pensare. Tanti di voi conoscono Lot e come lui è stato portato fuori da Sodoma. E ho riletto un po' questo passo, come è successo tutto. Lui era il nipote di Abramo. E vorrei leggere tre versetti per mostrarvi cosa è successo. In Genesi 13, versetto 12, Abramo dice, Abramo e Lot dovevano decidere chi va da quale parte e si sono poi separati. In versetto 12 dice: Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Ecco, davanti alle porte di Sodoma, lui ha posto lì le sue tende. E in capitolo 14, versetto 12, vediamo che c'è una battaglia e hanno preso alcuni di loro e hanno preso anche Lot, che abitava infatti a Sodoma. Dunque vediamo che in questo un capitolo più avanti lui abitava già a Sodoma. E in capitolo 19 vediamo: i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma.
derer, die Sodom verteidigt haben.
Dunque era uno di coloro che proteggeva Sodoma. Dunque qui vediamo un processo dal stare davanti alle porte a vivere nella città di Sodoma ad arrivare a difendere Sodoma. E noi fratelli dobbiamo sempre di nuovo chiederci dove sta il nostro cuore? Dove sta il nostro cuore? Con che cosa si è riempito in questi ultimi mesi? Con il suo regno o con le cose terrestri? Scruta un po' e domandati davanti al Signore. Il Signore ti dà luce. Abbiamo letto ieri grazia e pace dai sette spiriti, che sono gli occhi. Fa splendere guardare questi spiriti nel tuo cuore e per darti luce.
Amen.
Lui è il re di questo regno che non può essere scosso. Forse qualcuno può leggere Daniele, Daniele 7, versetto 27.
Vielleicht jemand von den jüngeren Brüdern oder Schwestern. Daniel, Kapitel 7,
Daniele 7, versetto 27. In wunderbarer Weise noch einmal descrive in modo meraviglioso il suo regno.
Wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen.
Lob den Herrn, dessen Reich ewig ist. Wenn es der Daniel schon erzählt hat, hunderte von Jahren vorher, es war damals schon ewig, ohne Anfang, ohne Ende. In diesem Reich sind wir. Lob den Herrn. Was viel Besseres als ein vergängliches Reich, was erschüttert wird. Und wie gesagt, diese Erde, wir haben es ja erlebt, in dem Moment, wo die Pandemie begonnen war, ist alles erschüttert worden. Alle Regeln über den Haufen geworfen worden, seither hundertmal über den Haufen geworfen, ja, erschüttert. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Lob den Herrn. Oh, Herr Jesus. Und in dieses Reich hat er uns hineinversetzt. Aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versetzt. Und sogar noch weiter in den Himmel niedergesetzt.
E ci ha seduti nel cielo.
Weit weg von den irdischen Dingen, die die Welt zu beschäftigen.
Ci ha portati via da tutte queste cose che occupa questo mondo.
Dann herausgerufen worden durch den Jordan durch. Danach gab es eigentlich schon kein Zurück mehr. Und doch haben sie sich noch erinnert, ach, wie war das so schön.
Quando il popolo di Israele, quando sono passati attraverso il Giordano, il Mar Rosso, e il popolo, sì, si sono ricordati della carne e del cibo che hanno mangiato lì. Erano già molto lontani dall'Egitto, sono passati lì per 40 anni, sono passati attraverso un altro acqua, cioè il Giordano, e sono stati messi nel regno. Noi abbiamo un regno molto migliore, un ambito, un paese migliore. Ma che cosa facciamo adesso con questo regno? Come viviamo oggi lì? In questo regno.
Hat es in der Offenbarung immer wieder
Giovanni ce lo fa vedere sempre un po' nel Apocalisse. In Apocalisse 1:10 vediamo cos'era il suo esercizio, quello che faceva lui. 1:10 Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva Fui rapito dallo Spirito. Amen. Era nello spirito. Poi più avanti dice l'angelo dice vieni su qua su che ti devo mostrare qualcosa e Giovanni ti scrive che immediatamente ero nello spirito. Questo è l'ambito dove dobbiamo essere, nello spirito. Ma noi ci esercitiamo veramente di essere nello spirito? Abbiamo questo concetto? Ci invitiamo l'uno all'altro a vicenda, andiamo a passeggiare assieme, ci telefoniamo. E non sto parlando adesso delle riunioni, parlo della nostra vita giornaliera. Con che cosa ci occupiamo nella nostra vita giornaliera? Quali pensieri girano nella nostra mente? Ero nello spirito. Se vedo un fratello o una sorella sulla strada, deve essere un segnale per noi. Vieni, sali su, vai nello spirito, volgiti esplicitamente allo spirito. E questo è un vero esercizio. 2-3 settimane fa ho fatto un'esperienza, ero in pensieri ancora di lavoro e sono venuto a pranzo e c'era qualcuno che era invitato a casa nostra, che invocava il nome del Signore. Volevo solo mangiare velocemente qualcosa e qualcuno invoca il nome del Signore e ho notato sì, adesso devo decidermi, o mi volgo concretamente allo Spirito o vado a mancare qualcosa. E allora il Signore poteva dire sì Signore, lascio tutto ciò che mi ha occupato fino ad ora e mi volgo a te, Signore Gesù. Lui ha già preparato tutto. Rimani lì. Rimani in questa opera. Ciò che si sente e si vede, questo di te, questa è la tua testimonianza. Che cosa si sente e si vede di te come parte di questa opera? Il tuo status su WhatsApp? Posso leggere, ognuno lo può leggere che è in contatto con te. Signore Gesù. Siamo resi un regno di sacerdoti. Apocalisse 5:10 E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Fatto per il nostro Dio un regno. Questo regno appartiene al Signore. Siamo stati il Signore ci ha comprati, ci ha acquistati. Lasciasi che questo re può anche regnare sopra di te. Ma c'è bisogno di una nostra decisione concreta di vivere nel suo regno. Nel suo regno valgono le sue regole. La legge della vita e dello spirito. Non posso portare dentro le mie proprie leggi in questo regno. Noi abitiamo al confine con la Svizzera. Ho imparato in Germania, ho fatto la patente in Germania e so che sulle strade posso andare fino a 100. Ma se vado in Svizzera devo accettare le regole della Svizzera e lì vale 80. E non posso dire sì, sono un tedesco e poi vado a 100 all'ora. E chi è già stato ha già preso una multa in Svizzera sa quanto può costare. Non posso dire sì, non mi importa. Vediamo cosa succede se noi portiamo le nostre regole nel regno del Signore. È proprio un ambito diverso. Vorrei mostrarvi come i fratelli e il Signore nel Nuovo Testamento si è occupato delle cose terrestri. In prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 9, dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Noi apparteniamo al Signore. E dice poi, in versetto 11, carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Concupiscenze carnali. Noi siamo circondati da tutte queste cose. Ci gridano nelle pubblicità, sui cartelloni pubblicitari, nell'internet, sul status, WhatsApp e così via. Allontanavi, astenetevi. Non fa parte di questo, del regno, di questo leone che abbiamo visto qui. E c'è sempre di nuovo bisogno di una chiara decisione. Qui io non ci guardo. Ci sono pochi versetti nel Nuovo Testamento che sono molto piccoli, con molte poche parole. Hanno forse 3-4 parole. C'è un versetto con quattro parole che ha parlato a me. Luca 17, 32. Luca 17, 32 dice: ricordatevi della moglie di Lot. 5 parole. Si è girata e ha guardato a ciò che è stato distrutto di Sodoma, delle sue vecchie cose. Ricordatevi della moglie di Lot, fratelli. Dovete essere consci che fate parte di questo regno celeste, di questo regno eterno. e di che cosa mi occupo ogni giorno, Signore Gesù. Non guardate indietro, ma guardate in avanti. Gloria al Signore. Signore Gesù, noi siamo stati allontanati da questo mondo carnale, peccatrice, ma anche dal mondo religioso. Ci dobbiamo astenere. Signore Gesù, il Signore su questa terra ha sempre avuto a che fare con gente che diceva che seguivano Dio. Sempre di nuovo l'hanno ostacolato. Sì, ma qui sta scritto nell'antico patto, guarda qui, guarda lì. Signore Gesù. Matteo 16, versetto 12. Dice, allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Li ha portati fuori da Gerusalemme, su un monte. Li ha liberati da tutto l'influsso della religione, dal fare religioso, dalle opere religiose, liberati di tutte queste cose. E lì si è rivelato a loro. E lì poi Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E il Nuovo Testamento mostra sempre di nuovo come Dio, come persone che erano molto credenti, cioè i farisei, che pensavano di fare la cosa giusta perché volevano seguire Dio, si sono sempre radunati, ma per lavorare contro l'opera di Dio, senza volerlo. E vediamo anche quando Stefano è stato ucciso, vediamo che i giudei erano uno, di un solo senso, e hanno deciso di farlo, di ucciderlo. E lui faceva già parte di questo regno diverso. E i giudei si sono assemblati per andare per fare qualcosa contro questa opera di Dio. Lo vediamo fino ad oggi, anche nel Medioevo, la Chiesa Cattolica che ha perseguitato i credenti veri nel nome di Dio. Hanno fatto tutte le guerre e tutto ciò che è successo nel Medioevo può succedere anche oggigiorno, che qualcuno si alza con un'aggressione contro altri credenti che appartengono al stesso medesimo re. Signore Gesù, preserva i nostri cuori, che niente si sviluppa nei nostri cuori contro questo regno. Dice, sì, voi scrutate nella parola, mi cercate, ma non venite a me. Hanno cercato di trovare dei versetti per andare a argomentare contro il Signore. E questo lo vediamo fino ad oggi. Vengono cercati dei versetti per difendere il proprio agire. Troverò ben un versetto, perché la Bibbia è molto... è pieno di versetti che posso tirar fuori per la mia propria opera, ma dobbiamo veramente venire dal Signore. Fratelli, dove sta scritta la verità? Sta qui in questa parola, lode al Signore. Non devo ripeterlo, ma voglio sottolineare la verità e la vita è unicamente e solo il Signore. Ecco Lui che abbiamo già, non abbiamo bisogno di null'altro. Dobbiamo venire dal Signore, non mancare il Signore perché segui una buona interpretazione di un versetto. Sì, qui ho letto qualcosa, come il tempo d'oggi nel quale siamo, come questo tempo entra benissimo in questi versetti di Apocalisse dove è descritto in modo molto chiaro ciò che deve succedere. Può suonare molto buono tutto questo, ma hai chiesto il re? Sei andato dal re? Lui è il tuo Signore, vai da lui e domandali, Signore, cosa succederà. Se il Signore in me ha veramente il primo posto, lui mi rivelerà la sua opera. E per questo è così bene di averci a vicenda e che ci riportiamo sempre di nuovo al punto principale di cui parliamo, cioè Cristo. Signore Gesù. Se vediamo a Matteo 16 dove il Signore ha portato fuori a Cesarea Filippi i discepoli, li ha portati fuori su un alto piano, fuori da tutto ciò che stava a Gerusalemme, e gli ha chiesto chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo. E Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché così via, e anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E chiesa nel testo greco significa ecclesia, cioè quella che è chiamata fuori da tutto ciò che è terrestre e tutto ciò che è religioso, perché il mio regno non è di questo mondo. Signore Gesù, tutte le altre cose ci sviano da Cristo, il suo regno, con Cristo come capo di tutte le cose. È un privilegio di essere chiamati fuori da tutto il resto in questo regno. Anche se sono cresciuto nella Chiesa, sia religione e tutti gli altri gruppi al di fuori della Chiesa, no, la religione viene massivamente, entra nel tuo ambito e cerca di influenzarti. Tutte le cose religiose, umane, mescolate col celeste. Tutto questo è lievito. Signore Gesù. Abbiamo pur sempre una vita su questa terra. Non significa che dobbiamo lasciare tutte le cose su questa terra. E se guardiamo qua in versetto 22 di Matteo 16, poco dopo che gli ha dato questa rivelazione, Matteo 22, dal versetto 17 in poi, qui i farisei hanno cercato di intrappolarlo di nuovo con dei versetti, versetto 15, dove dice che non importa chi sono gli uomini. Pietro era un pescatore che non so se è mai riuscito a a scrivere o a leggere, e non, cioè non vale se è educato in modo buono o meno buono, se hai una professione o meno. E qui in versetto 17 dice: dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? E sono sempre meravigliato di questa risposta del Signore, che dice: ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi riposero un denaro. Ed egli domanda loro: chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli risposero: di Cesare. E Gesù disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello è di Dio. Con altre parole, fallo. Non va a discutere su queste cose. E la discussione si ferma qui. Il tema era ecco, c'è questa legge di pagare il tributo a Cesare, e il Signore diceva: fallo, perché non è il suo ambito. Non c'è ragione di fare altrimenti. Non trovi nessun versetto nel Nuovo Testamento che il Signore si sia alzato contro i Romani, perché non era il suo ambito, ed è perciò che dice: il mio regno non fa parte di questo mondo. E in Giovanni 18, versetto 36, quello l'avevamo letto prima, dice: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. È molto interessante questo passo. I suoi servitori, cioè noi. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. I servitori, i discepoli, si sarebbero ribellati. Ma il suo regno non fa parte di questo mondo. Non ho bisogno di ribellarmi sulle cose di questo mondo. Il Signore dice: paga il tributo a colui che gli appartiene, ma occupati delle cose più grandi, perché è perdere tempo di discutere su queste cose, perché abbiamo un regno meraviglioso, celeste, che lui porta sulla terra, dove lui è il re, nel quale lui vive. E la stessa cosa Pietro dice in 1 Pietro 2, versetto 13 e 14, che avevamo già letto prima: siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione. Ah, no, prima avevamo letto, versetto 11, non dice: essendo stranieri e pellegrini, non dice che non dobbiamo osservare più le cose. Dice: siate sottomessi per amor del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turriate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il Re. Amen. Questa è una vera testimonianza della Chiesa. Cos'è la testimonianza della Chiesa oggi? Che cosa esprime la Chiesa nel luogo dove sta? Come un'espressione verso la società. Ribellione contro le regole che sono state imposte o essere sottomessi a tutte le regole onorando Dio. Tutto il resto è l'ambito sbagliato. Ve lo ripeto ancora di una volta, siamo stati trasportati in un regno eterno, è un regno che non fa parte di questo mondo. E non vogliamo cadere nella trappola del nemico. Di una regola così, concernente le regole di Corona. Green Pass qui o lì, domani ci sarà un'altra regola, dopodomani un'altra ancora? No, noi viviamo in questo regno diverso, non ci dobbiamo occupare di tutte queste discussioni. La nostra unità è l'unità dello Spirito. Ciò che il Signore compie è veramente fermo, non può essere scosso, è un regno che non può essere scosso. Signore Gesù. La nostra unità è l'unità dello Spirito e diventa sempre così pratico. Devo volgere al Signore. Non voglio neanche dargli l'orecchio a queste cose perché è perdita di tempo. E chi non entra in tutte queste discussioni negative, colui che si lascia sviare da queste cose negative, dobbiamo essere sinceri che non sta lavorando per l'opera di Dio. Lì dove vivo, in quel luogo dove sta la Chiesa, questa deve essere la nostra testimonianza. Di essere stati chiamati fuori da tutte le altre cose. Ha bisogno di ognuno di noi. In un tempo dove tutto stava crollando, scendendo, cioè, l'opera di Dio, e vediamo dei giudizi, dei grandi giudizi anche nei profeti. E in Sofonia, capitolo 3, versetto 2, se ho capito bene. Sofonia 2, versetto 3. Cercate il Signore, voi tutti umili della terra, che mettete in pratica i suoi precetti. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del Signore. E Romani 6, 13. Dobbiamo destarci e lasciamo andare il mondo per il suo passo. Romani 6, versetto 13. Cosa dice Paolo ai Romani? E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Leggiamo ancora. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Fratelli, noi tutti che ascoltiamo e leggiamo questa parola stamattina, date le vostre membra a Dio. Non importa dove stai seduto, se sei lì a Stoccarda o online, ovunque siete, consacratevi a Dio. Presentate voi stessi a Dio per il suo regno, perché il suo regno viene edificato e ha bisogno di coloro che sono pronti a edificare questo regno. Signore Gesù, non guardate indietro. Il Signore ha bisogno di persone capaci. A Basilea, alcune settimane fa, abbiamo letto in Luca 9, questo è l'ultimo passo del quale voglio parlare. Vediamo alla fine di questo capitolo che tanti volevano seguire il Signore, ma avevano sempre qualcosa da controdire. Sì, ma prima questa cosa o un'altra cosa, nell'ultimo versetto di capitolo 9, cioè il versetto 62, ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. È un ammonimento per noi. Lui ci ha resi degni e adatti per il regno, perché siamo stati trasportati in Lui. Ma se io mi occupo sempre di guardare sempre indietro, mi volgo sempre indietro e guardo alle cose terrestre, e poi sì, faccio poche cose per il regno del Signore, il Signore dice sì, non, una persona così non è adatta per il regno. Consacratevi al Signore, non importa l'età, molto giovane, molto vecchio, molto anziano, non importa. Cosa ha scritto ai fratelli? Consacratevi a Dio, non guardate indietro. Poni la tua mano all'aratro e fai l'opera del Signore e non guarda indietro, guarda avanti. Quante volte l'avete sentito e detto anche ultimamente? Che anno faticoso sta dietro di noi. Abbiamo iniziato nel lockdown, poi è stato riaperto, è richiuso e così via. Consacratevi al Signore. Il prossimo anno sarà avanti alle porte. Consacrati al Signore per l'anno 2022. Signore, io voglio mettere la mano all'aratro. Io voglio guardare in avanti. Voglio vederti come re di questo regno celeste. Voglio averti davanti ai miei occhi. Voglio vedere questo regno celeste e mi consacro a non guardare indietro. Non guardo indietro al passato, non guardo indietro al mondo nel quale vivo. In ogni umiltà vogliamo veramente rendere giustizia